venerdì 2 ottobre, 26ª settimana del tempo ordinario, santi angeli e custodi. Prima lettura. Il Signore rassicura il suo popolo. Non sarà lasciato solo lungo il cammino verso la terra promessa. Sarà il suo angelo ad aiutarlo, sostenerlo, incoraggiarlo, proteggerlo, perché la promessa di Dio fatta ad Abramo possa compiersi per esso. E in verità, nessuna promessa del Signore potrà compiersi per noi senza il suo aiuto, la sua benedizione, la sua protezione, la sua difesa, la sua costante presenza nella nostra vita. Come sostegno, aiuto, conforto, forza, oltre alla sua presenza nella nostra storia, Gesù non ci ha lasciato 7 potentissimi mezzi di salvezza che sono i suoi sacramenti? Eppure neanche questi santi 7 mezzi di salvezza sono sufficienti, bastano. Lui ci ha garantito la sua presenza, ci ha lasciato il suo Santo Spirito per condurci a tutta la verità, ci ha dato il Padre suo come nostro vero Padre, pregandolo perché sia Lui a custodirci nella verità. Ma questo basta? Questo ancora non basta. Ci ha dato la Madre sua come nostra vera Madre e ha messo i Suoi angeli al nostro servizio perché ci custodiscano, ci reggano e sorreggano, ci governino, cioè siano al timore della nostra vita, perché possiamo raggiungere il Regno dei Cieli. Se Cristo Gesù, nostro Signore, ha schierato attorno a noi e posto in noi una così grande potenza di grazia e verità, forza e conforto, sostegno e aiuto, allora significa che il cammino verso il Regno Eterno del nostro Dio non è per nulla facile. Gesù stesso, Dio e Figlio unigenito del Padre, non fu forse anche Lui servito, sostenuto, confortato dai Suoi angeli? Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Nel momento della sua agonia non fu confortato da un angelo mandato dal Padre in quest'ora così sofferta della sua vita? Ecco cosa narra il Vangelo secondo Luca. Uscì e andò, come al solito, al Monte degli Ulivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circondato di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella notte, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza e disse loro: perché dormite? Alzatevi e pregate per non entrare in tentazione. Luca 22:39-46. L'apostolo Pietro non fu liberato dal carcere dall'angelo del Signore? In quel tempo il re Erode cominciò a perseguitare alcuni membri della Chiesa. Fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, fece arrestare anche Pietro. Erano quelli il giorno degli azimi. Lo fece catturare e lo gettò in carcere, consegnandolo in custodia a 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, con lo proposito di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui. In quella notte, quando Erode stava per farlo comparire davanti al popolo, Pietro, piantonato da 2 soldati, e legato con 2 catene, stava dormendo, mentre davanti alle porte le sentinelle custodivano il carcere. Ed ecco, gli si presentò un angelo del Signore, e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro, lo destò e disse: alzati in fretta, e le catene gli caddero dalle mani. L'angelo gli disse: mettiti la cintura e leghiti i sandali, e così fece. L'angelo disse: mettiti il mantello e seguimi. Pietro uscì e prese a seguirlo, ma non si rendeva conto che era in realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva invece di avere una visione. Essi oltrepassarono il primo posto di guardia e il secondo e arrivarono alla porta di ferro che conduce in città. La porta si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e percorsero una strada e a un tratto l'angelo si allontanò da lui. Pietro allora, rientrato in sé, disse: ora so veramente che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo dei giudei si attendeva. Atti 12:1-11. La Chiesa così prega l'angelo del Signore: angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Lettura di Esodo 23:20-23a. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Quando il mio angelo camminerà alla tua destra e ti farà entrare presso l'Amorreo, l'Ittite, il Perezzite, il Cananeo, l'Eveo, il Jebuseo, e io li distruggerò, tu non ti prostrerai davanti a loro, ai loro dei, e non li servirai. Tu non ti comporterai secondo le loro opere, ma dovrai demolire e frantumare le loro stele. Quando l'angelo del Signore può agire in nostro favore? Quando noi ascoltiamo la sua voce e facciamo quanto il Signore ci dice. La voce dell'angelo di Dio e la voce del Signore devono essere per noi una sola voce. Mai possiamo ascoltare la voce dell'angelo di Dio se non ascoltiamo la voce del Signore nostro Dio. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Oggi come giunge a noi la voce del Signore nostro Dio, la voce di Cristo Gesù, la voce dello Spirito Santo? Giunge attraverso la Scrittura Santa, la tradizione della Chiesa, il Magistero del Papa e dei Vescovi. Giunge attraverso la voce dei pastori, posto dal Signore a pascere il suo gregge. Queste vie sono mediate. Giunge attraverso la mozione interiore dello Spirito Santo, il quale si può servire degli angeli per indicarci il cammino. Questa è via immediata, senza cioè alcuna mediazione umana visibile e udibile. In verità, la voce immediata mai potrà sostituire la voce mediata. Voce immediata e voce mediata dovranno essere sempre una sola voce. Non si può ascoltare la voce dello Spirito Santo e non ascoltare la voce dei suoi pastori, posto da lui a vigilare anche sulla verità della voce immediata. Anche lo Spirito Santo è obbediente alla sua verità. Lui ha stabilito che la sua voce immediata sia sempre sottoposta al discernimento della sua voce immediata. Se questa è la legge dello Spirito Santo, legge alla quale lui sarà fedele in eterno, non ci potrà essere nessun uomo che possa andare oltre questa legge e fondare la sua verità sulla sola voce immediata. Nell'umiltà sempre ci si sottopone alla legge dello Spirito Santo. Lo Spirito del Signore può anche provare la nostra umiltà, può anche chiederci di rinunciare, rinnegare, lasciare quanto Lui ci ha precedentemente detto di fare. Noi obbediamo, noi lasciamo, noi rinneghiamo. Abramo dovette sacrificare il figlio, lui obbedisce, il Signore Dio per questa obbedienza gli ridona il figlio e nel figlio lo costituisce sorgente di benedizione per tutti i popoli e per tutte le nazioni della terra. Grandi sono i frutti della nostra obbedienza. Lettura del Vangelo. Gesù chiede ai suoi discepoli una rivoluzionaria conversione. Si tratta di una conversione mai chiesta prima nelle pagine della Scrittura Santa. Di che conversione si tratta? Devono abbandonare la loro natura di adulti per assumere una nuova natura, la natura di bambini. Che significa assumere la nuova natura di bambini? Significa essere sempre e in tutto dal Padre Celeste, allo stesso modo che un bambino può essere solo dal Padre. Significa consegnarsi nelle mani del Padre, vivendo un presente senza futuro. Significa vivere l'oggi così come il Signore ce lo prepara. L'oggi però va vissuto tutto dalla volontà, dalla parola, dalla verità, dalla sapienza e saggezza del nostro Dio. Quanto dice il Salmo vale soprattutto per chi vuole divenire bambino, convertendosi alla sua nuova natura. Tutti ti aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi e se lo raccolgono, apri la tua mano, si saziano di beni. Nascondi il tuo volto, li assali il terrore. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Salmo 104, 27, 30. Chi vuole diventare come un bambino, chi vuole acquisire questa sua nuova natura, deve tutto attendersi dal suo Dio. Al bambino è dato di chiedere e di accogliere ogni cosa come un purissimo dono di amore. Il bambino sa che nulla è dalle sue forze, nulla dalla sua intelligenza, nulla dalla sua volontà. Lui è la creatura che potrà vivere solo dall'essere del Padre. Così il bambino secondo Cristo Gesù deve farsi natura che potrà vivere solo se consegnerà tutta la sua vita al Padre. Lui è natura che potrà vivere solo dalla grazia e dalla luce del Padre. Tutto ciò che lui farà lo potrà fare solo in virtù della grazia del Padre. Gesù disse: in verità io vi dico, se non vi converterete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Non è questo un consiglio e neanche un'esortazione, è un comando. O diventeremo come bambini o non entreremo mai nel regno di Dio. Nel regno di Dio si è solo dal Padre, dal Figlio, dallo Spirito Santo, dai pastori della Chiesa. Nel regno di Dio si è dalla parola del Signore, alla quale va data ogni obbedienza. Non si può essere dalla parola di Dio e dalla nostra volontà. La volontà che deve governarci è una. Gesù non si rinnegò nella sua volontà fino alla morte di croce per essere solo dalla volontà del Padre. Lui ci ha lasciato l'esempio perché, come ha fatto Lui, facciamo anche noi. Leggiamo il testo di Matteo 28, 18, 1, 5, 10. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Quando si disprezza uno solo di questi piccoli, i bambini vengono disprezzati. Quando la nostra vita è vissuta negli scandali, nei peccati, nella trasgressione della legge del Signore. Lo scandalo è più che un'incisione con il laser sull'acciaio. Come il laser incide sull'acciaio una scrittura indelebile, come il Signore Dio con il suo dito ha inciso la legge sulle tavole di pietra, così lo scandalo incidi con scritture indelebili il male, il peccato, la trasgressione, la disobbedienza nel cuore, nella mente e nell'anima di un bambino o di un piccolo per il regno dei cieli. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Siamo tutti avvisati. Se i nostri scandali scrivono il peccato nel cuore di un bambino, questa scrittura rimarrà per sempre. Basta nulla per orientare la vita di un bambino verso il male. Avvolto un solo peccato di scandalo rovina una vita per sempre. Al fine di evitare lo scandalo dei piccoli nella fede, l'Apostolo Paolo ci invita a non servirci della nostra scienza o della nostra coscienza. Ci chiede di servirci invece della carità e della rinuncia anche a ciò che è buono, pur di non scandalizzare uno di questi piccoli. Riguardo alle carni sacrificate agli idoli, so che tutti ne abbiamo conoscenza, ma la conoscenza riempie d'orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama Dio è da Lui conosciuto. Riguardo dunque al mangiare le carni sacrificate agli idoli, noi sappiamo che non esiste al mondo alcun idolo e che non c'è alcun Dio se non uno solo. In realtà, anche se vi sono cosiddetti dei, sia nel cielo che sulla terra, e di fatti ci sono molti dei e molti signori, per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale tutto proviene, e noi siamo per Lui, e un solo Signore Gesù Cristo, in virtù del quale esistono tutte le cose, e noi esistiamo grazie a Lui. Ma non tutti hanno la conoscenza. Alcuni fino ad ora abituati agli idoli mangiano le carni come se fossero sacrificate agli idoli, e così la loro coscienza, debole com'è, resta contaminata. Non sarà certo un alimento ad avvicinarci a Dio. Se non ne mangiamo, non veniamo a mancare di qualcosa, se ne mangiamo non ne abbiamo un vantaggio. Badate però che questa vostra libertà non divenga occasione di cadute per i deboli. Se un infatti vede te, che hai la conoscenza, sarà a tavola in un tempio di idoli, la coscienza di quest'uomo debole non sarà forse spinta a mangiare le carni sacrificate agli idoli? Ed ecco che la tua conoscenza va in rovina il debole, o un fratello per il quale Cristo è morto. Peccando così contro i fratelli e ferendo la loro coscienza debole, voi peccate contro Cristo. Per questo, se un cibo scandalizza il mio fratello, non mangerò mai più carne, per non dare scandalo a mio fratello. 1 Corinzi 8:1-13. Al cristiano è chiesto di custodire i bambini nella santità più grande, allo stesso modo di un angelo di Dio. Ogni adulto nella fede è chiamato ad essere un vero angelo del Signore, per quanto sono ancora piccolo nella fede. Regina degli angeli, viene il soccorso. Fa che ogni discepolo di Gesù custodisca ogni altro discepolo di Gesù come il suo vero angelo del Signore. Tu ci otterrai questa grazia e per noi il regno di Dio crescerà sulla nostra terra. Amen.